Scoprire la propria ignoranza di Hanif Qureishi. Nel corso delle ultime settimane, le circostanze mi avevano fatto scoprire che abisso di ignoranza ero. Ultimamente, grazie a un colpo di fortuna, la mia vita era cambiata velocemente, ma non mi ero fermato troppo a pensarci. Quando però cominciai a confrontarmi con gli amici di Eleanor, mi resi conto che non sapevo nulla, ero niente, un vuoto intellettuale. Non sapevo nemmeno chi fosse Cromwell, per dire. Non sapevo niente di zoologia, geologia, astronomia, lingue, matematica e fisica. La maggior parte dei ragazzi con cui ero cresciuto aveva lasciato la scuola a 16 anni e adesso lavorava nelle assicurazioni o faceva il meccanico o dirigeva il reparto di un grande magazzino, radio e TV. Anch'io avevo lasciato il college senza pensarci due volte, malgrado gli avvertimenti di mio padre. In periferia farsi una cultura era considerato un extra, e certo non sembrava valere lo sforzo. Era più importante cominciare a lavorare presto. Adesso però mi trovavo tra persone che scrivevano libri con la stessa semplicità con cui noi giocavamo a calcio. Quello che mi faceva rabbia, quello che mi faceva disprezzare loro e me stesso, erano la loro sicurezza e cultura, la disinvoltura con cui parlavano d'arte, di teatro, di viaggi o di architettura. E poi le lingue che conoscevano e le parole che usavano, il loro muoversi a proprio agio in ogni campo. Era un capitale inestimabile e non rimpiazzabile. A scuola ci avevano insegnato un po' di francese, ma chiunque si sforzasse di pronunciare correttamente una parola veniva travolto dalle risate. Durante una gita a Calais avevamo aggredito un francese dietro un ristorante. Grazie alla nostra ignoranza ci sentivamo superiori ai ragazzi delle altre scuole, con le loro uniformi da vomito, le cartelle di pelle e mamma e papà che li venivano a prendere in auto. Noi eravamo duri. Disturbavamo durante le lezioni. Eravamo dei picchiatori. Non portavamo cartelle effeminate, dato che non facevamo mai compiti a casa. Eravamo orgogliosi di non conoscere altro che i nomi dei calciatori famosi, dei componenti dei complessi e le parole di I'm the Wardus. Poveri idioti. Che ignoranti. Perché non avevamo capito che ci stavamo serenamente condannando a non poter essere niente di meglio che dei semplici meccanici per tutta la vita? Perché non ce ne eravamo resi conto? Per la gente che frequentava Eleanor, le parole difficili e le idee sofisticate erano nell'aria stessa che respiravano dalla nascita. E quel linguaggio era la moneta che ti permetteva di comprare il meglio che il mondo potesse offrire. Ma per noi non poteva essere che una seconda lingua, appresa con sforzo. Così lasciavo invece il passo alle sue storie, che si collegavano a un mondo già consolidato. Mi sembrava che il mio passato non fosse abbastanza importante, che non avesse la stessa consistenza del suo. Così lo gettavo via. Non parlavo mai di mamma e papà, o della periferia, anche se li avevo raccontato di Charlie. Ma Charlie era famoso. E una volta, mentre stavo parlando, mi si strozzò la voce in gola quando lei disse che avevo un accento carino. «Quale accento?» riuscii a dire.
«Il modo in cui parli è fantastico».
«Ma perché? Come parlo?» Mi guardò spazientita, come se stessi facendo lo stupido, finché non si accorse che ero serissimo.
«Hai un accento molto comune, Karim. Vieni dal sud di Londra e quello è il tuo modo di parlare». È simile al Cockney, solo meno rozzo. Non è poi così strano, ma naturalmente è diverso dal mio.
Naturalmente. In quel momento decisi che avrei perso il mio accento. Qualunque cosa fosse, doveva sparire. Avrei parlato come lei. Non era difficile. Avrei detto addio al mio mondo. Dovevo farlo se volevo progredire. Non che rimpiangessi il passato. E non avevo rinunciato alle avventure e ai sogni che avevo immaginato quella notte nel bagno di Eva a Beckenham, quando ebbi la mia epifania. Ma mi rendevo anche conto che cominciavo ad avventurarmi in acque profonde.